Buongiorno ascoltatori, buongiorno, benvenuti a un'altra puntata e un'altra settimana del quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, questa è Cult, saremo con voi fino alle 12.30 circa. Questa è l'undicesima settimana, lo facciamo sempre a inizio di settimana, di ricordare a che punto siamo arrivati dell'emergenza Covid-19, ovviamente. Regole che cambiano, prese di posizione anche molto variegate, anche in ambito culturale, la scorsa settimana ne abbiamo parlato tanto, sia delle azioni con cui la cultura ha cercato di avere più visibilità, sia delle azioni per cercare di sostenerla, sia della preparazione a quello che succederà nelle prossime settimane compatibilmente con la situazione sanitaria. Faremo così anche questa settimana, ma questa è una puntata piuttosto affollata di cose interessanti, speriamo, e quindi vi dico molto rapidamente che come al solito ci potete seguire su Facebook, sulla nostra pagina Cult Radio Popolare, potete scriverci a cult@radiopopolare.it oppure intervenire con riflessioni, richieste, domande in diretta al 331-62-14013 con gli sms, WhatsApp, scrivendoci su Telegram o addirittura se volete una mail a diretta @popolarenetwork.it. Il sito e l'app scaricabile sul cellulare sono ovviamente i modi per ascoltarci sia live che in podcast. Oggi ritorneremo a parlare molto di musica con Giuseppe Califano, che ormai ha un parterre di fan per i suoi suggerimenti di ascolto di classica adatti alle nostre giornate. Francesca Scotti, che avete conosciuto anche in anni passati a Radio Popolare, ma ci parla anche lei di una serie di iniziative musicali e non solo. Avremo l'autore di un libro dedicato a Ignaz Semmelweis, il medico ungherese che a Vienna, nonostante l'ostilità assoluta della sua categoria e della scienza di allora, intuì che lavarsi le mani prima di fare un'operazione chirurgica era essenziale per evitare i contagi e le setticemie. Insomma, in questo momento ci sembra importante ricordare quel personaggio a cui Céline dedicò la propria tesi di laurea, diventata poi un testo famosissimo. Ne parliamo con Piero Borzini, che ha scritto appunto un libro recentemente dal titolo Ignaz Semmelweis, eroe romantico. Tiziana Ricci invece ci parla di un'iniziativa dal titolo Pink, poi capirete di che cosa si tratta con lei in diretta con il suo ospite. Invece non potevamo non ritornare sui premi del cinema italiano, per la prima volta in assoluto celebrati con una cerimonia da remoto. Abbiamo soltanto dedicato un tributo venerdì scorso a Franca Valeri, che ha ricevuto il premio alla carriera, ma noi vogliamo entrare nel vivo con Barbara Sorrentini e un commento, diciamo, passata la cerimonia e tutto quello che ha comportato anche in termini di comunicazione. Ciao Barbara!
Ciao, buongiorno Ira, buongiorno a tutti.
Prima di tutto, sei soddisfatta dei premi, prima di parlare di come poi sono stati, insomma, della cerimonia con cui sono stati assegnati, che ovviamente è sui generis?
Ma sì, direi proprio di sì, ha vinto Marco Bellocchio con il traditore, ha vinto Favino sempre con il traditore, ha vinto Luigi Locascio ancora con il traditore, ma sì, decisamente sì, perché questo è un film che oltre ad aver rappresentato un momento di storia italiana, un personaggio, una figura italiana, insomma molto discussa ovviamente, in fondo Bellocchio è un po' l'eterno non vincente, non perdente, no, non oserei mai perché ha sempre fatto dei film molto belli, però lui è andato a Venezia, non ha vinto, è andato a Cannes, non ha vinto, insomma sempre, arrivava sempre fino all'ultimo con la speranza di vincere, quindi finalmente anche in questo senso credo che sia un riconoscimento un po' a tutta la carriera di Marco Bellocchio. Chiaramente i film erano quasi tutti meritevoli, tutti di qualità, è stata una gara fino all'ultimo, Pinocchio di Garrone si è portato via molti premi, tipo il trucco, tutti gli aspetti diciamo più che si dice marginali quando si pensa al film, in realtà sono fondamentali, per cui un grande riconoscimento al lavoro apparentemente dietro le quinte che però poi ha creato il film. Penso solo al trucco del ragazzino di Pinocchio che gli hanno rifatto la faccia come se fosse di legno, già solo quello meritava un premio. Per quanto riguarda, e poi vabbè, magari qualche altro premio, diciamolo, Selfie di Agostino Ferrente, una produzione totalmente indipendente, un documentario che ha girato in maniera molto trasversale ma ha avuto un successo pazzesco, prodotto tra l'altro da Gianfilippo Pedote, ricordiamolo che la sua casa di produzione a Milano, ogni tanto è bello anche per spostare un po' l'industria del cinema un po' a nord di Roma. E poi hanno vinto, beh, per la musica l'orchestra di Piazza Vittorio, insomma comunque premi interessanti. L'attrice Valeria Golino ha vinto come miglior attrice non protagonista per il film di Salvatore, Tutto il mio folle amore, e Jasmine Trinca per La dea fortuna di Ozpetek. Ho avuto già modo di dirlo in un altro collegamento, cioè sì, anche ieri, che mancavano un po' le donne in questo, soprattutto tra la regia, a parte le attrici naturalmente, e purtroppo questa è una cosa che in Italia è dura a morire, lo sappiamo benissimo, e Davide l'hanno veramente sottolineato e messo sotto i fari perché era chiarissimo. Per quanto riguarda la comunicazione, che è stata in effetti, forse è stata anche la cosa che ha attirato di più, perché di solito sappiamo queste cerimonie, sì, è sempre bello vedere tutti gli attori insieme, registi, tutte le maestranze, tutte riunite, però insomma è un po' sempre un po' pomposo. Invece stavolta ha reso tutto divertente, anche perché naturalmente da remoto si entra un po' nelle case degli attori, poi si è scoperto, l'ho anche rivelato Favino, cioè si capiva già che è stato detto evitate le librerie sullo sfondo, e infatti avevano tutti un muro bianco, a parte le attrici più creative che invece si sono messe in luoghi un pochino più tipo Valeria Bruni Tedeschi, che a un certo punto ha tirato fuori un bicchiere di prosecco e ha bevuto mentre era collegata, altri, insomma ognuno aveva la sua. Poi è stato divertente in realtà, poco divertente, però un segnale in qualche modo che ogni tanto si bloccavano ovviamente il remoto in maniera un po' così, un po' congelati. Luigi Locascio per esempio, che appunto ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per Il traditore, stava facendo tutto un discorso ed è rimasto bloccato, così come Fahim Buyan, che ha vinto come miglior regista, che tra l'altro anche protagonista del suo film Bangla come esordiente, il film ambientato a Roma tra la comunità dei Bangla per l'appunto, fatto come molta ironia, serissimo, non ha fatto un sorriso, era emozionatissimo ed era, poi a un certo punto ha detto sono sconvolto. Carlo Conti tutto sommato è riuscito a gestire in maniera dignitosissima questo puzzle di schermi,
con a parte un paio di gaffe a un certo punto.
Sì, no, però comunque sia, sì, vabbè, ma poi non è da un po' di tempo che lui presenta David con chiaramente, magari ci sarebbero anche conduttori o conduttrici, forse diciamo conduttrici, esatto, più competenti, esatto. Però tutto sommato da un punto di vista tecnico se l'è gestita abbastanza bene, perché in effetti passare da uno all'altro con tutto questo puzzle di persone, insomma vabbè, comunque diciamo
il suo mestiere,
però è stata dignitosa, abbronzatissima, non si capisce come mai, forse troppo truccato, però al di là di questo, forse la resa un po' meno noiosa di altre volte,
più veloce, perché la cerimonia da remoto ha reso finalmente inesistenti, quelle interminabili camminate dell'andare, scendere, salire e scendere da un palco, che va molto bene in un evento dal vivo, quando poi lo riprendi e dura 2 ore e mezza come qualunque premio, vale anche per le maschere,
sì, beh,
del
teatro.
Poi
anche tutti quei discorsi interminabili che da remoto si sono anche un pochino,
esatto,
accorciati. E poi no, esatto, sono stati tagliati tutti i momenti morti, mancava magari un po' l'inquadratura della platea, che è sempre bello riconoscere
però...
i volti, però ne facciamo anche meno, insomma. Comunque no, direi che detto questo, sì, è stato tutto più rapido, più indolore, e poi anche così entrare un po'
ci sono nelle case delle persone,
con i bambini,
parenti,
figli, Favino. A un certo punto è entrata Anna Ferzetti, anche l'attrice che era candidata, tra l'altro,
forse per farsi vedere,
che l'ha baciato, ecco, con le lacrime, tutte, però vabbè, insomma, mi sembra che faccia parte un po' anche del momento storico, quindi c'è stata. Anche
lasceremo
poi
la domanda su quanti si erano effettivamente preparati dei siparietti da casa, sia pure poi no, fatti da grandi attori, e chi no, chi era veramente spontaneo e chi non lo era, ma però effettivamente è stata un'operazione, come dice Barbara Sorrentini, interessante, molto, dal,
sì,
punto,
sì,
di vista della comunicazione.
Poi abbiamo visto ficcare piccone mutande sotto lo smoking, che ha fatto girare la foto su Twitter. Su Franceschini ancora ci sono i dubbi se sotto cosa avesse sotto lo smoking, poi chiaramente tutta questa parte qua un po'
quella
stupida,
era una citazione famosa, no?
Dal
famoso conduttore del
della
TG1,
luna, dello sbarco,
esatto,
sulla luna
del TG1. Allora ce n'era uno solo che insomma era troppo affrettato per mettersi i pantaloni. Famose storie dell'antichità. E allora io ho una clip, Bellocchio il traditore, da circa 6 minuti, che penso sia quella a cui tu facevi riferimento per chiudere la nostra conversazione. È quella, perché anche noi siamo da remoto.
Sì, esatto, il problema è che sia montata e non grezza, ma credo proprio
c'è
che
un okay.
Quando c'è
un
grezzo,
okay,
c'è scritto grezzo, se c'è ok, e così almeno svegliamo anche le nostre mutande sotto gli smoking.
Ma insomma, diciamo che sono peccati davvero piccoli, insomma. È
sì.
Questa dunque una delle clip che Barbara Sorrentini naturalmente ha preparato nel corso dei giorni scorsi per parlare dei David, lo facciamo anche noi, ve la facciamo riascoltare. Grazie Barbara, a
ciao,
presto.
Grazie,
ciao.
Molto, ciao.
È un uomo piuttosto normale, ecco, che essendo uno appartenente a Cosa Nostra, per sopravvivere, in questo senso l'eroe è qualcuno che per un ideale fa qualche cosa, invece per sopravvivere per se stesso, per la propria famiglia, per coloro che sono rimasti, in qualche modo, prima scappa, si rifugia in Brasile, dove spera di aver trovato una certa tranquillità. No, viene continuamente minacciato e arrestato per traffico di stupefacenti. Allora a quel punto prima tenta il suicidio e poi decide di collaborare, pur mantenendo e riconoscendosi un'identità, che è quella di appartenere a Cosa Nostra, soltanto una Cosa Nostra che era diventata irriconoscibile rispetto alla ferocia, rispetto alla spietatezza, rispetto alla pazzia dei corleonesi di Totò Riina. Questa è storia, ecco, in questo senso chiamarlo eroe. Gli eroi sono quelli che sacrificano anche la propria vita per un ideale, per i santi, si dice la santità. È quando tu porti la virtù ad un grado di eroismo, oppure l'eroe è chi non Buscetta, ecco. Buscetta non è un eroe, penso un uomo abbastanza normale, è un uomo normale, ecco. È chiaro che qui io non avevo elementi autobiografici da fondere con il personaggio principale, ma anche gli altri personaggi, però se non personalizzi la materia non esce un buon film, ecco. E allora è la mia, potremmo dire, la mia storia, la mia sensibilità artistica, ma non la mia diretta autobiografia, proprio perché la sfida e anche il fascino di questo film è che è un mondo che ho imparato un po', ho capito che dovevo conoscere, dovevo approfondire e conoscerlo il più più profondamente possibile, perché sennò diventava una cosa di tipo documentaristico, superficiale o tantomeno di denuncia, cose che si sono già viste anche in modo splendido in televisione, dappertutto, ecco, non è questo il film.
E in effetti di Buscetta non c'è tantissimo materiale, si sente la voce, a volte non si vedono le immagini, quindi è evidente che un grande lavoro di ricerca dietro c'è stato. Che tipo di raccolta hai fatto proprio di questo?
Ma la raccolta un po' classica, nel senso, i libri, ho parlato anche intellettuali che avevano scritto libri, che avevano conosciuto Buscetta, se pensiamo al professor Arlacchi, se pensiamo a Saverio Lodato, se pensiamo, per quel che riguarda Falcone, è stato di grandissimo aiuto Ciccio Lalicata, cioè i siciliani, coloro che in qualche modo e poi stando in Sicilia e cercando di capire il più rapidamente possibile, quindi di restituire questa meravigliosa lingua siciliana che è tanto spesso caricaturizzata, storpiata, banalizzata, ecco, cioè la lingua siciliana naturalmente che gli attori, prima di tutto gli attori siciliani e anche Pier Francesco, che se l'è presa e l'ha restituita in modo splendido, è un fattore di arricchimento, secondo me, del film.
Volevo chiederti una cosa sulle scene del maxi processo, questa specie di girone infernale, sono veramente molto forti, molto belle. Com'è stato girarle?
Anche lì, quello è stato proprio il teatro in diretta. Io ho capito che dovevo in qualche modo rifarmi, ecco, la mia esperienza, la mia formazione operistica, teatrale, operistica, e in qualche modo ho cercato di reinterpretare quelle quattro scene molto importanti che sono nel film, sintetizzandole in una rappresentazione. Se pensiamo all'appello, a tutta una serie di dinamiche che poi partono da dei dati di realtà, l'epilettico, colui che si spoglia nudo, colui che si cuce la bocca, è nella cronaca, non so in che modo, del maxi, però mi sembravano elementi di rappresentazione da parte degli imputati, i quali lo facevano prima di tutto per cercare di allungare i tempi, con la convinzione che in qualche modo il processo, si insabbiasse, non si concludesse, insomma. Mentre invece, anche grazie evidentemente al puntiglio della corte, insomma, tanti fattori, è arrivato alla sua conclusione. Loro hanno cercato in tutti i modi di rallentarlo, di ostacolarlo. Non dimentichiamo che una delle ultime mosse di Falcone fu quella di rimuovere il giudice Carnevale della Cassazione, il quale, non si sa se fosse colluso con la mafia, di fatto però attraverso certi principi di formalismo giuridico aveva affossato tutta una serie di condanne che avevano ricevuto capi della mafia, ecco, in passata. Quindi con un'altra commissione le sentenze furono ratificate, confermate, e da qui poi la ferocia, l'idea folle di Riina di fare una guerra totale allo Stato con le bombe.
Marco Bellocchio, al microfono di Barbara Sorrentini, il traditore che ha vinto molti premi ai recenti David di Donatello 2020. E adesso torniamo a parlare di arti visive, in particolare credo di design. Tiziana Ricci, buongiorno, buona settimana.
Buongiorno Ira e buongiorno a tutte e a tutti. Sì, hai ragione, Pink, rappresentazioni femminili e donne graphic designer, è un percorso espositivo virtuale che verrà presentato oggi pomeriggio e poi la mostra, speriamo di vederla in autunno al Laboratorio Formentini, vediamo come vanno le cose. Ma questa iniziativa è proposta dall'Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, l'AIAP, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e Master Archivi Digitali dell'Università di Macerata. E io vorrei parlarvi di tutto con il professor Francesco Guida, che è ricercatore, docente al Politecnico nella Scuola di Design e coordinatore del progetto di AIAP. Professore?
Sì, buongiorno. A lei, buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno, allora una lunga presentazione per dire che oggi alle 18.30 sulle pagine Facebook delle varie realtà che ho citato presenterete questa, insomma ci sarà un'anteprima, una presentazione di questa mostra che poi speriamo di vedere, giusto?
Sì, giusto, abbiamo approntato una sintesi del progetto allestendo grazie al supporto del sito web del Laboratorio Formentini per l'editoria una selezione dei materiali che avevamo previsto di esporre concretamente, materialmente, che purtroppo chiaramente per l'emergenza in corso è stato posticipato.
Questa iniziativa fa giustizia, perché ne abbiamo già parlato anche di recente con la professoressa Pallottino, che ha curato un volume importante. Le donne grafiche, graphic design, sono state un po' messe in ombra nel periodo d'oro del design.
Sì, in realtà questo è una mostra, che è un progetto che inserisce un filone di ricerca che AIAP, un'associazione rappresentativa dei grafici italiani, porta avanti da un po' di anni, cioè quello di ricostruire vicende professionali in termini più obiettivi, se vogliamo inclusivi, cercando di ricostruire appunto figure di progettiste trascurate nelle grandi storie del design e del design grafico. E questo chiaramente non riguarda solo l'Italia, riguarda anche i contesti internazionali, anche più maturi da un certo punto di vista.
No, Pink racconta delle micro storie di questi progetti, no?
Sì, delle progettiste da un lato, anche per ridefinire dei possibili modelli di ruoli professionali e anche di interpretazione del percorso professionale e di vita in un determinato periodo storico. Dall'altro Pink cerca anche di restituire immagini e rappresentazioni del femminile nel periodo della grande boom economico e della comunicazione, che appunto poi definiamo un po' come il periodo d'oro della grafica italiana. Microstorie, che significa vicende, rapporti, percorsi appunto di vita e di professione, che spesso però non sono state indagate. Tutto questo partendo, anche visto il tipo di collaborazione all'interno del progetto, da fonti concrete, cioè da testimonianze dirette e materiali che fino ad oggi sono stati poco o niente studiati.
Quindi voi che cosa presenterete oggi? Anche delle immagini oppure sarà un giro di opinioni di voi curatori?
No, presenteremo immagini, anche perché rappresentazioni e graphic design sono immagini, stiamo parlando di immagini. Pink è anche un'occasione per confrontarsi attraverso poster, locandine, annunci, stampati, illustrazioni, visto che prima si citava anche la professoressa Pallottino, rappresenta in un qualche modo uno spaccato di quella che è la cultura visiva italiana e non solo, e di storia anche della società, della cultura complessiva, insomma, generale.
Senta, professor Guida, diamo agli ascoltatori una piccola anticipazione. Per esempio, quale donna importante, graphic designer, vale la pena, insomma, di conoscere, di tenere d'occhio, certo, che è stata trascurata?
Allora, sicuramente donna che emerge come personaggio, personalità formidabile e ottima, grandissima professionista, è Anita Cleans, che di fatto è stata per lungo tempo art director alla Mondadori nell'immediato dopoguerra, donna autonoma di carattere forte che ha caratterizzato molte delle collane Mondadori. È stata art director di Grazia e di Epoca, insomma, di vari periodici, e stabilendo un rapporto anche molto solido e proficuo con gli editori. Sicuramente la Cleans è uno dei due personaggi che al pieno diritto dovrebbe essere in tutti i libri di storia del design. Questo non si discute. Un altro personaggio che assolutamente invece è molto poco conosciuto, ma per ragioni diverse dal mio punto di vista, per esempio Claudia Morgagni, che proprio lo scorso anno ha avuto le è stato conferito un premio alla memoria all'interno di questo premio che AIAC organizza sulle donne designer a livello internazionale. La Morgagni è stata invece professionista per più di 40 anni, ma ha soprattutto interpretato anche tutti i ruoli che l'essere donna prevedeva e prevede ancora oggi per certi versi. L'ha interpretato con autonomia, carattere, grande senso etico e politico, si potrebbe dire, anche nell'insegnamento e non solo nella pratica professionale. Ecco, per me, dal mio punto di vista, queste sono due delle tante figure che vanno ricollocate all'interno delle narrazioni sul design e sulla cultura visiva italiana.
Va bene, senta, allora immagini, disegni, fotografie, forme e le vostre considerazioni. L'appuntamento allora è per oggi pomeriggio alle 18.30, dunque nel sito del Laboratorio Formentini, ma forse anche nei social delle altre realtà che abbiamo citato, della Fondazione Mondadori, il Master dell'Università di Macerata, e anche il canale YouTube ibridamente.it, giusto?
Esattamente.
Va bene. Senta, professor Francesco Guida, la ringraziamo tantissimo, e allora dopo l'appuntamento di oggi poi speriamo di vedere in autunno invece fisicamente la mostra.
Grazie.
Grazie
a lei.
A presto.
Buongiorno, a presto. Ira, posso dare una segnalazione?
Prego.
Allora, la fotografia come espressione di riflessione e speranza. Allora, è un'iniziativa del Circolo Fotografico Oltre Po di Broni, in provincia di Pavia, e dell'Associazione Spazio 53 di Voghera. Hanno dato vita a un progetto benefico, Pop-up, Photographer Oltre Po Pavese United Project, è una raccolta di fondi a favore del Policlinico San Matteo di Pavia, con la vendita di una o più fotografie donate da oltre 80 autori. Allora, per avere tutte le indicazioni si va nel sito www.popupfotografia.it.
Benissimo, grazie Tiziana, a risentirci
presto. Buona giornata
presto.
A tutti.
Ciao. Thank you. Questo è sempre CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, una nuova settimana a partire da questo lunedì 11 maggio, e continuiamo a parlare anche dei tempi molto particolari e assolutamente inediti che viviamo, attraverso invece un passo indietro nella storia, in un personaggio divenuto celebre soltanto dopo la sua morte e assurto anche al ruolo di eroe romantico. Infatti il libro di cui parleremo tra breve proprio ha questo come titolo, grazie anche alla tesi di laurea poi divenuta un testo di riferimento firmata da Céline. Ignaz Semmelweis, questo è il nome del medico ungherese che a Vienna in un tempo nemmeno tanto lontano ebbe con metodo scientifico la capacità di raggiungere delle conclusioni fondamentali per l'umanità, cioè che in particolare nel reparto di ostetricia dell'ospedale di Vienna le donne morivano perché i medici che le assistevano nei parti spesso provenivano per esempio dalla camera mortuaria e non si lavavano le mani prima di trattarle. Ho molto semplificato una vicenda lunga e complicata e anche molto interessante dal punto di vista scientifico che Piero Borzini per Scienza Express ha attraversato in un libro uscito alla fine del 2019, poco prima che scoppiasse l'emergenza Covid-19, e che si intitola proprio Ignaz Semmelweis, eroe romantico. Saluto allora il nostro ospite Piero Borzini, grazie, buongiorno.
Grazie, buongiorno a lei, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, come giustamente lei osserva in un libro che poi ha un corollario, dico anche musicale, poi capirete perché, che trovo straordinariamente originale e intelligente, insomma, come modo di affrontare, è anche una delle cose che mi ha molto attratto, e poi appunto leggendo il libro mi sono resa conto che c'è un percorso che non solo ricostruisce ovviamente, perché la casa editrice Scienza Express vuole appunto portare a una platea ampia discorsi di scienza, non è solo la ricostruzione, sempre interessante ovviamente, della biografia e dell'opera di Semmelweis, ma anche una considerazione sulle sue, diciamo, caratteristiche anche psicologiche di stabilità emotiva, per esempio, giusto?
Sì, giusto, senz'altro, perché quando Céline ha con grande arte letteraria descritto questa situazione, era appena, si stava laureando, quindi probabilmente non aveva presente né il metodo scientifico e nemmeno tante caratteristiche storiche e sociali in cui il personaggio poi Semmelweis, un po' difficile da pronunciare, ma si è trovato in condizioni storiche e personali a sviluppare un carattere che ha determinato l'intera storia di cui poi si parla nel libro.
Lei giustamente suggerisce che Semmelweis si è trovato in qualche modo, e poi ovviamente ha agito di conseguenza, in una frattura storica.
Si è trovato nella frattura storica del 1848, la famosa primavera dei popoli, con un impero asburgico che raccoglieva tutta una serie di popolazioni, svevi, boemi, slovacchi, eccetera, riuniti sotto un cappello culturale con delle tensioni storiche molto importanti.
E proprio in quel periodo in cui tante diverse influenze culturali, politiche, storiche si scontravano, determinando poi delle onde lunghe, anche questa è una citazione, che sarebbero tracimate anche nel Novecento, dal punto di vista scientifico anche lì No, c'è uno spartiacque importante da un lato.
C'è uno spartiacque, sì, certo, assolutamente decisivo. C'era una medicina che iniziava in quegli anni a diventare scientifica, aveva un approccio completamente diverso dalla medicina che era in quel momento la medicina dell'impero, dell'establishment, comunemente diffusa nel territorio, come si dice oggi, ma anche nelle accademie e nelle università.
Ecco, la nuova medicina scientifica, che ovviamente applicava qualcosa che per noi è automatico, cioè l'idea che nel 1848 o comunque a metà dell'Ottocento, come dicevo, i medici non si lavassero le mani passando da un paziente all'altro, è qualcosa che a noi sembra assolutamente, poi figuriamoci adesso, insomma, in queste settimane ci sembra incredibile, no? Perché il tempo è vicino, eppure.
Ma guardi, la situazione è molto complicata. Quello che dice lei è certamente vero. A noi sembra impossibile che i medici, uscendo da una camera mortuaria, andando a visitare le parturienti, non si lavassero le mani. Però devo dire, sono rimasto abbastanza sconvolto 2 giorni fa, quando finalmente c'è stata una specie di liberi tutti, usciamo a fare 2 passi al parco. Ho fatto 2 passi al parco e ho visto tanta gente toccare a mani nude le manopole di attrezzi ginnici presenti nel parco e poi non lavarsi o non igienizzarsi mai. Quindi questo concetto, che a noi sembra così banale, eccetera, evidentemente era sconosciuto allora, perché nel 1848 non si sapeva nulla di germi, di virus, di batteri. Pasteur doveva ancora scoprire tutto quello che avrebbe scoperto, ma forse oggi, in una società dove tutto è pulito, tutto è igienizzato, l'acqua minerale che beviamo è batteriologicamente pura, forse ci siamo un pochettino scordati che lo sporco, come dice qualcuno, può essere un tossico, come diceva Semmelweis.
Eh sì, questo è molto vero, grazie per avercelo ricordato, ho notato anch'io questa cosa, perché io su questa cosa sono attenta da sempre e quindi devo dire che sì, cioè l'ingenuità che ho visto nel Liberi Tutti, appunto, cioè, con la mascherina però le mani poi dappertutto per tutto il pomeriggio.
Esatto, sì.
Vabbè, ritornando quindi, ahimè, Semmelweis dovrebbe riapparire e adottare, lei suggerisce, un sistema di comunicazione delle sue riflessioni scientifiche, delle sue conclusioni scientifiche, delle sue sperimentazioni, diverso da quello che usò allora, perché sbagliò la comunicazione, lei dice.
Sbagliò completamente la comunicazione, aveva un carattere molto difficile, molto aggressivo, aveva tutto un sacco di debolezze sue, aveva la fatica, faceva una fatica terribile a relazionarsi in modo corretto con gli altri e quindi aveva una aggressività di fondo che gli impediva di far passare i messaggi giusti. D'altra parte oggi noi accendiamo la televisione,
esatto,
vediamo scienziati, pseudoscienziati che fanno esattamente la stessa cosa.
Volevo proprio, ma ci è arrivato da solo, essendo evidentemente, insomma, non è molto difficile capire il percorso della nostra conversazione, al di là appunto dello scoprire il suo libro e eventualmente del riscoprire o scoprire Semmelweis, anche raccontato da lei, volevo proprio chiederle una riflessione sulla comunicazione, devo dire, talvolta veramente complessa, perché un po' dai politici siamo abituati, no? A tutta una serie di andirivieni, anche di opinioni. Accettarlo dagli scienziati in un momento in cui le loro opinioni sono di fatto quelle che determinano la nostra vita quotidiana è un po' meno accettato, è una cosa che rischia poi di creare una specie di, o forse già lo fa, una specie di malcontento generalizzato che poi porta a un disastro, no?
Sì, certamente. Allora diciamo che oggi sappiamo che per risolvere certi problemi l'approccio scientifico, pur non essendo l'unico disponibile, è uno dei più sicuri in termini di risultati. Però forse ci si dimentica anche che la scienza di per sé è ricca di conflitti, naturalmente ricca di conflitti, perché quando si cominciano a conoscere le cose non tutti apprendono le stesse cose nello stesso modo, nello stesso momento, in cui la scienza vive di conflitti e di confronto, per cui poi col tempo si assumono dei concetti che vengono condivisi. Il problema è che oggi come allora ci sono sempre dei protagonismi e ci sono sempre dei condizionamenti in qualche modo della politica sulla conoscenza, per cui questi scontri continuano a verificarsi. Non si tratta solo di incapacità comunicativa, che è ovviamente presente, ma si tratta di questa interferenza talvolta anche misconosciuta agli scienziati stessi, della politica o del senso della politica sulla conoscenza, diciamo tra virgolette, oggettiva a cui la scienza dovrebbe mirare.
Ecco, io non ho detto, ma lo dico adesso, che Piero Borzini ha avuto una lunga carriera ospedaliera dedicata all'immunologia, al trapianto, alla medicina rigenerativa, ma mentre appunto svolgeva l'attività ospedaliera ha sempre coltivato, seguito e approfondito aspetti storici, filosofici, antropologici del proprio mestiere, il che ha determinato poi il suo lavoro di autore e di saggista, perché sono diversi libri che Piero Borzini ha pubblicato dedicati sempre a particolari aspetti o personaggi importanti della scienza, da Bateson a Darwin, se volete potete scoprire anche altre pubblicazioni firmate da Piero Borzini, le ho trovate davvero interessanti, quindi lo farò certamente.
Grazie.
Questo però era, credo, l'ultimo titolo, no? Pubblicato, perché appunto...
Questo è l'ultimo titolo, sì, esatto.
E mi sembra un titolo davvero opportuno per noi in questo momento, così magari appunto la prossima volta che andiamo al parco, tra l'altro, facciamo più attenzione, ma soprattutto comprendiamo come il percorso della scienza, anche dal punto di vista storico, sia un percorso appassionante e pieno, ovviamente, proprio come la sperimentazione di... tentativi ed errori. Dunque vi ricordo che Ignaz Semmelweis, Eroe romantico, è pubblicato da Scienza Express, firmato da Piero Borzini, il quale ci suggerisce nel libro, all'inizio di ogni capitolo, un brano evocativo con una bellissima colonna sonora di musica classica, tra cui c'è Prokofiev, Elgar, Shostakovich, ovviamente anche Antonin Dvorak, che non poteva mancare parlando di un medico come Semmelweis, ma io vorrei ascoltare con l'orchestra del Festival di Lucerna Claudio Abbado, che dirige Mahler, quindi la Sinfonia numero 5, l'Adagietto, che è uno dei suggerimenti che è stato associato ai vari appunto capitoli del libro, e in particolare a quale, Piero Borzini?
Oh, adesso non ce l'ho sotto mano, ma la Sinfonia del
Mozart. Non lo ricorda neanche lei. Al sesto capitolo, uno scontro fra paradigmi incommensurabili. Mi è sembrato molto adatto come ascolto. Grazie Piero Borzini.
Grazie a lei.
A risentirci.
Grazie, a risentirci.
E noi fra poco sentiamo appunto Mahler. Claudio Abbado, Sinfonia numero 5, Adagietto.
Thank you.
purtroppo, insomma, i tempi della trasmissione ci costringono, l'adagietto dura 8 minuti, non posso farvelo sentire tutto con l'orchestra del Festival di Lucerna diretta da Claudio Abbado, la Quinta Sinfonia di Mahler, l'ascolto suggerito da Piero Borzini per il 6° capitolo del suo Ignaz Semmelweis, eroe romantico, edito da Scienze Express, di cui vi abbiamo parlato poco fa. Ma adesso diamo il bentornato a una nostra amica, Francesca Scotti, buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno agli ascoltatori, bellissimo ritrovarvi sempre.
Bellissimo ritrovare te, insomma potrei dire tante cose di Francesca, cioè che insomma è stata a diverse attività, sia legate alla musica, sia legate al diritto, insomma e a un lavoro di grande, come dire, attenzione anche alla comunità. Però oltre che salutarla e cercare di farle anche un po' di compagnia, perché è rimasta un po' sospesa fra l'Italia e il Giappone in questo periodo della sua vita, perché lei vive in Giappone ma è venuta in Italia forse nel momento sbagliato.
Esatto, forse non sono stata proprio, non ho calcolato bene i tempi, perché sono arrivata a febbraio, quindi mi sono fatta un po' di semi-quarantena là per poi proseguirla anche in patria, insomma è stata una, ecco, come hai detto tu, non un tempismo dei migliori.
Mi dispiace perché tra l'altro appunto ovviamente ha anche degli affetti in Giappone e non li può raggiungere per il momento, quindi insomma ci siamo noi, Francesca.
Ma voi siete stati veramente la voce di casa, è stata, non lo dico né per piangeria né perché sono qui, ma veramente ritrovare anche una quotidianità con più di una voce e che parlava senza bisogno che io dovessi sollecitarla, mi ha aiutato moltissimo, così ho potuto elaborare il mio stato. Comunque è bello anche ritrovarci invece qui a parlare po' di ripresa. Ecco.
Magari ti ritorneremo a disturbare, volevamo soltanto accennare, lanciare con te brevemente una serie di iniziative, in particolare una che ruotano intorno a Musica Palazzo Marino, un ciclo che ovviamente sarebbe stato l'11° di quest'anno, ma non può ovviamente svolgersi a Palazzo Marino come al solito, e quindi si è trasferito online. E cosa succede dunque?
Dunque succede che appunto, come hai detto tu, una serie di attività che dovevano essere di accompagnamento a quella che era la stagione in arrivo legata al tema della natura, in realtà sono state il nutrimento di questo periodo di attesa, appunto, che dovrebbe poi vedere la stagione partire chiaramente online, non in sala, a giugno con degli ascolti, ma quelli che erano appunto due episodi, uno al quale ho partecipato anch'io, ma prima parlo dell'altro, che è Music for Milan, una proposta di varie esibizioni e talk di artisti provenienti da tradizioni e geografie molto diversi, che appartengono ad una realtà che io ho scoperto e ritrovato con anche gli affetti del conservatorio, gestito da Irina Solinas, una rete globale di musicisti ambasciatori del Mediterraneo che in 5 minuti, con una esecuzione esclusiva ascoltabile su YouTube e sulle pagine social di Palazzo Marino in Musica, hanno portato il loro omaggio a Milano in questo momento chiaramente difficile, ma anche con dei ricordi, quindi col loro strumento tradizionale, con dei pensieri, davvero dei piccoli momenti, dei piccoli gioielli. Quindi c'è stato Sandeep Das, poi adesso andremo avanti comunque con almeno 5 di questi episodi. L'altro, che invece mi riguarda più direttamente, sì, perché io sono scappata dalla musica per mettermi a scrivere, e adesso non è che sto scappando dalla scrittura, però sono tornata dalla musica con le parole, per cercare, è sempre un rapporto complicato quello con la musica. E dovevano essere appunto ospitate dal libretto di sala delle piccole narrazioni fulmine basate sull'ascolto di suggestioni musicali che persone appartenenti al panorama culturale o artistico, ospiti della stagione, mi avrebbero dato, e sulla base di queste io, un po' con effetto davvero passaggio di testimone, ho scritto queste piccole narrazioni. Il tema è sempre la natura, quindi il sentimento della natura trasferito prima in un ascolto, e abbiamo dal cinguettio dei passerotti a invece le Rappel des Osieux di Rameau, oppure The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, scelto da Sebastiano Leddi. Quindi è stato molto anche divertente e appassionante prendere questo spunto e farne dei chiaramente racconti molto brevi e non didascalici, e questo mi ha permesso un po' anche in questo momento di un po' di silenzio, e siamo tutti un po' spaesati, non sappiamo quello che succederà, però di dare un po' di concretezza al senso artistico di quello che stiamo facendo. Io so che tu appunto hai sempre continuato a raccontare questo,
famose tecniche di resistenza culturale, così le abbiamo chiamate, poi ci hanno copiato tutti, adesso lo sento dire.
Esatto, era proprio quello che avrei voluto dire anch'io, perché a me poi ce ne saranno state di più riuscite, meno riuscite, ma ha fatto veramente bene sentire che questo movimento c'è sempre stato, perché ha proprio permesso di avere una sensazione di reazione, del fatto di non essere soli a desiderare soluzioni nuove, di non abissarsi, perché la sensazione sennò era quella proprio di precipitare.
Francesca Scotti, allora, scrittrice, abbiamo detto, ma anche avvocato, lo possiamo dire?
Sì, avvocato no, avvocato no, però sì, sono laureata in legge e lavoro ancora con il diritto,
assistente,
il diritto dei consumatori,
diciamo
che mi
consulente
ha portato...
legale, forse più correttamente, per tutta una serie di questioni di diritti.
Esatto, sempre lì si finisce.
Sempre lì si finisce, ma anche musicista, ma anche insomma narratrice. Dacci i riferimenti in rete per ritrovarti e ci risentiamo certamente nei prossimi giorni, magari per far ascoltare qualcuno di questi reperti.
Dai, sarebbe proprio bello, in questo tono un po' spontaneo, ma comunque Palazzo Marino in Musica, Facebook e Instagram, oppure Francesca Scotti Scrittura, il mio Instagram, Mame Story, trovate tutto su tutti, quindi quello che vi è rimasto più in mente forse Palazzo Marino in Musica è il più facile.
Ma anche
grazie,
Francesca
Ira.
Scotti, grazie Francesca, un abbraccio e a presto, ciao!
A presto Ira, grazie, ciao a tutti!
E questa è la straordinaria danza dei cavalieri di Prokofiev dal Romeo e Giulietta, in un'esecuzione legata a un allestimento del teatro alla Scala, quella che ci ha suggerito come ascolto musicale quest'oggi il nostro Giuseppe Califano. E sentiamo Giuseppe, ciao, come stai?
Ciao, buongiorno a tutti. Per fortuna bene, spero anche tutti voi.
Hai ragione, è una domanda appunto come sempre non casuale. Perché Prokofiev in questa settimana che si preannuncia anche di pioggia, oltre che di dubbi?
Sì, sono partito in realtà dalla pioggia, perché c'era tanta malinconia nell'aria, come almeno per me succede così quando piove, e ho immaginato qual è per me il brano più malinconico in assoluto, e mi è saltato alla mente non questo brano della splendida della danza dei cavalieri di Prokofiev, ma il finale del Romeo e Giulietta di Prokofiev, dove c'è la morte di Giulietta, che è quest'unica melodia che si ripete per 3 o 4 volte ed è forse la cosa più struggente per me, almeno da ascoltare, di una malinconia infinita. E quindi mi è venuto in mente, perché non dare un po' di luce al balletto, che è un po', come dire, martoriato da anni in Italia. Sapete, abbiamo anche tolto non seguire l'esempio, abbiamo tolto i finanziamenti a tutte le compagnie di ballo, e la danza sarà probabilmente nel mondo del teatro e degli spettacoli forse l'ultimo anche all'interno di questo mondo, perché il contatto fisico lì davvero è assolutamente indispensabile. Per cui insomma era un po', conosco anche tante scuole di danza che sono in difficoltà naturalmente, quindi insomma mi piaceva dare un po' di spazio al balletto, che ero partito poi. Il pensiero è andato a Tchaikovsky, anche lui russo, anche lui, quindi vi suggerisco, insieme all'ascolto di Romeo e Giulietta di Prokofiev, anche Tchaikovsky, e in particolare il Lago dei Cigni, in quanto a malinconia, insomma, rispetto alla Bella Addormentata e lo Schiaccianoci, sicuramente il Lago dei Cigni è il regno della malinconia, ci sono anche lì dei brani splendidi. e ho messo in relazione questi due compositori, entrambi russi, e perché Tchaikovsky in effetti è stato il primo a dare dignità al balletto, perché sapete che nell'Ottocento era un genere un po' secondario, no? I compositori che scrivevano per balletto erano considerati un po' dei compositori minori, o erano comunque dei lavori un po' lasciati così, quando c'era tempo, delle commissioni, e Tchaikovsky è stato il primo, insomma, che ha dato una dignità sinfonica, se volete, al balletto, mettendo dentro il meglio che poteva fare, e ci è riuscito, ed è Il Lago dei Cigni in particolare, se volete, è una storia anche da raccontare ai bambini, perché è una favola splendida. Io me ne sono innamorato da bambino di questa storia, e in particolare, se volete ascoltare alcune cose, c'è tutta la suite tratta dal balletto dell'Opera 20, che è la parte sinfonica, dove potete ascoltare il pas de deux, che è un esempio di musica per balletto incredibile, perché ci sono questi due strumenti che dialogano, ma nel vero senso della parola, cioè sono il violino e il violoncello che fanno, certo, questo duetto incredibile, e sembra di vederli, cioè c'è una gestualità nella musica, nelle melodie, che sembra di vederli, insomma. E poi invece ci diamo la carica con Prokofiev, con questo, insomma, con grande energia in tutti, grazie, i numeri, tranne nel finale, che insomma, se volete piangere, ascoltate il finale.
Insomma, avete un ampio spettro di ascolti, come sempre, suggeriti da Giuseppe Califano. Grazie davvero anche quest'oggi, e ci risentiamo lunedì prossimo. Giuseppe, a presto, buona settimana.
Anche a voi, ciao.
Cult finisce qui, vi dà appuntamento a domani alle 11.30 o sulla nostra pagina Facebook o sul sito o sull'app di Radio Popolare in podcast. Un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie di Radio Popolare. Bye, hit crime, bye, hit crime, bye, hit crime. Bye, hit crime. Bye, hit crime.